prima di fare quest'altro esempio, porto a termine questo passaggio che riconosce all'educatore un profilo professionale, come ho detto all'inizio, di grande complessità, ma è anche un profilo esigente. Deve essere esigenti verso se stessi, non ossessivi, attenzione, ma esigenti, quel prendersi cura di sé che poi si declina nelle tante modalità che io ho provato a dirvi in questi incontri e magari anche altre che voi avrete l'opportunità di conoscere. Mi importa di dire che l'educatore è uno che, proprio riprendendo quella categoria del dubbio, sa stare dentro il dubbio, sa stare dentro i problemi, sa stare dentro delle situazioni che apparentemente non presentano risoluzioni al momento, poi magari lo presenteranno dopo, ma forse anche no, apparentemente. Quando vi parlavo di quella comunità che conosco, alla quale sono effettivamente molto legato, quella in provincia di Torino, vi dicevo che l'obiettivo che hanno questi operatori con queste persone, la cui vita è stata sostanzialmente distrutta dall'alcol, dalle sostanze, da gesti violenti fino all'omicidio. Bene, qui è molto difficile pensare che a 50 anni e anche oltre si possa riprogettare ex novo la propria vita. L'obiettivo allora non è un obiettivo a ribasso, ma è un obiettivo fortemente a rialzo, che è quello di riuscire a costruire con loro, a co-costruire una situazione di vita degna, di raggiungere forse per la prima volta in vita loro una dimensione di serenità, di stare in una dimensione di socialità, cioè di legami, di amicizia con gli altri, la vita di comunità. Bene, allora, questa capacità di tollerare il dubbio, di rimodulare eventualmente gli obiettivi del proprio lavoro, di sapere che nel proprio lavoro ci sono necessariamente delle opacità, ci sono delle contraddizioni, riconoscere che spesso non si sa cosa fare. Questo non è un grande problema, perché tutte le situazioni educative sono nuove e sempre ci pongono di fronte al dubbio e alla constatazione che non so cosa fare, magari non so cosa dire. Allora, tuttavia, su questo versante sono necessari due passaggi. Il primo è riconoscere che non so cosa fare, che non so cosa dire, riconoscerlo a se stesso e agli altri, perché l'altro passaggio da fare è chiedere aiuto. Da solo non capisco, da sola non comprendo. Oppure, attenzione, con questa persona, con questa ragazza, non riesco a costruire quel feeling, si direbbe, no? Necessario, non riesco a costruire, nelle nostre parole, nel nostro linguaggio, quella fiducia. E allora, parlando con l'equipe, si può divenire alla conclusione che è meglio che di questa persona si occupi un'altra educatrice, un altro educatore. Quindi, ripeto, il riconoscere che spesso non sappiamo cosa fare, e secondo passaggio chiedere aiuto e insieme vedere qual è la strada migliore per affrontare questa situazione. Quindi vuol dire che l'educatore non si sente schiacciato dai problemi e dalla constatazione di avere tante debolezze, tante contraddizioni anche dentro di sé, tanta impreparazione, ma non fugge da questo, assume queste dimensioni come dimensioni costitutive del suo lavoro, ma su cui occorre appunto lavorare per migliorare queste capacità, per migliorare il suo metodo. L'episodio che voglio raccontare è di un mio maestro all'università. In realtà questa cosa io l'ho saputa molto dopo, nel senso che questa persona insegnava psicologia ed era anche aveva iniziato anche una pratica da terapeuta, colloqui e vi dicevo. Poi si è accorto, mi raccontò molti anni dopo, si è accorto che quella non era una posizione corretta per lui, nel senso che soffriva molto della sofferenza degli altri, non riusciva a tollerarla. Tu non puoi, se aiuti una persona con una ferita aperta, metterti a piangere con lei. Non perché questo sia proibito, ma perché evidentemente si crea una situazione fusionale da un punto di vista psicologico molto pericolosa. C'è bisogno invece di mantenersi non freddi nel senso del distacco, ma di non farsi travolgere dalla sofferenza altrui. Se non si è capace di fare questo, che è una condizione necessaria per portare un aiuto efficace, un aiuto educativo naturalmente, beh, significa ritornare sui propri passi. E questa persona, pensate un po', da psicologo, psicologo dell'educazione, scelse la statistica ed è diventato uno straordinario, molti anni fa, insomma, uno straordinario programmatore. Siamo agli inizi di questa vicenda. Questo suo cambio avvenne fine anni 70, inizio anni 80, quando comparivano i primi computer al Dipartimento di Scienze Statistiche, Demografiche, Attuariali dell'Università di Trieste, Facoltà di Economia, dove a suo tempo ho anche collaborato, il primo computer arrivò nel 1983. Quindi vedete come bisogna essere flessibili, ma flessibili riflettendo, ragionando. Sottolineo con una battuta che non è mia, ma è di Franco Basaglia, il grande psichiatra che innovò, che rivoluzionò la psichiatria nel nostro paese e direi in tutto il mondo. Quando disse una frase a proposito della relazione con la persona, un aspetto che forse non ho sottolineato, sul quale non ho possibilità di spendere molte parole, ma so che voi ne intuite la rilevanza. Se diciamo che la relazione diretta, non la relazione virtuale, che può solo sostituire quella diretta faccia a faccia per un periodo, non di più, se la relazione diretta è lo strumento fondamentale di lavoro dell'educatore, beh, è da dire che in questa relazione io mi metto in gioco non soltanto come professionista, come figura professionale, ma mi metto in gioco come persona. Non posso avvicinare un ragazzo semplicemente presentandomi col cartellino: sono l'educatore professionale tal dei tali, laureato all'Università di Trieste nell'anno tal dei tali. No, mi presento come persona. La mia credibilità passa attraverso questa dimensione qui. Se invece uso il ruolo, questo può diventare una difesa molto pericolosa perché distanzia la persona. E Franco Basaglia, ecco la sua frase rivelatrice, ha scritto, non ricordo dove, non chiedetemelo, ha scritto: fino a quando io non sono che lo psichiatra, lui, il paziente, diciamo così, non può essere altro che un matto. Cioè, cosa vuol dire? Che fino a quando giochiamo i ruoli e non usciamo da questi ruoli, io sono lo psichiatra e lui è un matto. Uscire dai ruoli significa non dimenticare la mia preparazione, le mie competenze come psichiatra, come educatore, ma giocarmi come persona di fronte a un'altra persona. Ricordate Don Ciotti? Don Ciotti, no? Quando disse: io ho sempre incontrato persone, non problemi. Se sono un educatore che sta solo nel ruolo e si difende col ruolo, incontrerò problemi, incontrerò matti, incontrerò persone devianti. No, incontro persone. Questo è un altro passaggio cruciale del nostro lavoro che lo differenzia anche da altre figure professionali che forse queste attenzioni le hanno un po' di meno.